Allora, vediamo come secondo la scienza dello spirito stanno le cose. Io ho fatto uno schema qui, brevemente, non so se lo riuscite a vedere. Secondo la scienza dello spirito, i mondi superiori al mondo fisico, materiale, al nostro, sono tre, compreso il nostro, fanno quattro mondi. Il mondo iniziale, quello più alto di tutti, si chiama Devachan superiore. Questa parola è di origine teosofica. Ma non ha niente a che fare con i Deva, è una parola tibetana in realtà, ed era la parola con cui i buddisti tibetani chiamavano il paradiso d'Occidente del Buddha Amitabha, quindi non c'entra niente con tutto ciò che è legato a Deva, non è questa la radice di questa parola. Il mondo spirituale coincide, è limitato, circoscritto in alto dallo zodiaco, cioè dalle stelle fisse. È il mondo che si chiama anche, secondo Steiner, mondo dell'intuizione, il mondo degli archetipi ed è il mondo in cui dimora, per così dire, la cronaca dell'Akasha. È il più alto mondo spirituale. Nell'essere umano corrisponde alla nostra volontà. Il secondo mondo, successivo al Devachan superiore, è il Devachan inferiore, che possiamo chiamare anche mondo eterico. Un altro nome che gli dà Steiner è il mondo dell'ispirazione. E qui hanno sede i pianeti. Nel senso che il Devachan superiore diviso dal Devachan inferiore da Saturno, sotto Saturno c'è Giove, poi c'è Marte e poi c'è il Sole. Il Sole è il pianeta rappresentativo del Devachan inferiore, che non a caso si chiama mondo eterico, perché il mondo eterico corrisponde con l'attività solare. Successivamente c'è il mondo astrale. L'ultima regione del mondo astrale si chiama Kamaloka, che corrisponde al mondo lunare, ma sopra il mondo lunare c'è Mercurio e Venere, quindi sotto il Sole c'è ancora Venere, Mercurio e poi la Luna. Perché ho scritto Luna? Perché la Luna è il pianeta rappresentativo del mondo astrale. Il mondo astrale è anche detto un mondo lunare. Che cosa avviene al cammino dell'anima? Sappiamo benissimo dalla scienza dello spirito che l'anima, una volta che ha deposto il corpo fisico, il corpo eterico, comincia un lungo viaggio nel mondo astrale e questo lungo viaggio si protrae per molti secoli, secondo tante teorie passano 1000 anni fra una rinascita e un'altra, non per i grandi esseri, però per l'uomo comune. Arrivato l'anima, una volta che appunto il corpo è morto, arrivato allo zodiaco, chi merita di arrivare allo zodiaco, perché non tutte le anime arrivano allo zodiaco, però facciamo finta che tutte le anime arrivino allo zodiaco. Allora, coglie un momento di svolta che si chiama la mezzanotte cosmica. La mezzanotte perché dopo comincia un nuovo periodo, una nuova alba. Finora l'anima è salita dalla mezzanotte cosmica, da questo momento di svolta, di discrimine nella vita del post-mortem, ricomincia la sua discesa. E qui c'è il problema. Nel cominciare a discendere, l'anima attraversa gli stessi mondi. Si dilata fino nella sfera zodiacale, a tutta la sfera zodiacale, si disperde proprio, l'anima acquista delle dimensioni come l'equatore celeste, l'equatore cosmico. E con l'aiuto delle gerarchie spirituali comincia il suo viaggio a ritroso dal mondo invisibile al mondo visibile. L'anima, una volta diciamo, vissuta la mezzanotte cosmica, entra nel Devachan inferiore, che, come abbiamo detto, è il mondo dell'ispirazione o mondo eterico. E qui passa di pianeta in pianeta, acquisendo da ogni pianeta la forza interiore legata soprattutto alla psicologia dell'individuo, per poter realizzare il suo progetto karmico. Quindi attraversando i pianeti si carica della determinazione di Mercurio, della socialità di Giove, della sensibilità del Sole, del desiderio di Venere, del coraggio di Marte e così via, come dicevo prima, per realizzare il suo progetto. Il singolare di questo cammino è che l'anima umana, memoria del fatto che l'io è l'architetto della nostra vita e che il progetto lo fa l'io, attraversa ogni pianeta in una certa costellazione per sfruttare il suo aspetto, come si chiama in linguaggio astrologico, in modo che poi torni buono, diciamo così, al suo
al suo karma. Adesso non so se tutti sanno che cos'è un aspetto zodiacale. Nel nostro tema natale, quando noi nasciamo, le stelle sono disposte in un certo modo. Una stella, un pianeta può essere opposto a un altro pianeta, può essere in quadratura con un altro pianeta, può essere opposto al nostro segno di nascita o se non opposto, congiunto, in sestile, ci sono tanti aspetti. Ognuno è positivo, negativo o intermedio. Questo che cosa vuol dire? Che se una persona, per esempio, nasce con il Saturno opposto alla Luna, indubbiamente la sua luna, la sua femminilità, il suo polo femminile, maschio o donna che sia, è raffreddato da Saturno, perché Saturno corrisponde al piombo. Quindi vuol dire che in quella certa vita questa persona deve far trionfare la razionalità sulla sensibilità o sulla versatilità. Ah sì, quindi qui i pianeti sono importantissimi, però per darne una lettura bisognerebbe un po' sforzarsi di dare una lettura un po' più libera da quella che insegna l'astrologia normale e cercare di ricollegare questi pianeti nella loro simbologia viventi alla nostra vita. C'è un tipo di astrologia che va verso questa direzione, si chiama astrologia karmica. Non sono un astrologo, non so giudicare se l'astrologia karmica sia migliore di un'astrologia normale, quanto sia più evolutiva dell'altra. Io credo che a forza di studiare gli astrologi ci capiranno qualcosa in più. Anche l'antroposofia ha un suo, suggerisce tante cose a proposito dell'astrologia, ma ripeto, io non sono un astrologo. L'importante è che però l'anima attraversa questi pianeti a seconda di come si pongono nelle costellazioni per sfruttare meglio quella certa forza che gli serve poi da spendere nella vita umana, in modo che il corpo astrale possa obbedire al progetto dell'io. Questo è tutto lo scopo del passaggio, dell'attraversamento dei pianeti, affinché i corpi, soprattutto quello astrale, quello eterico e quello fisico, possano essere espressioni del progetto karmico. Quando l'anima ha attraversato i tre pianeti superiori, Saturno, Giove, Marte, e ha attraversato anche il Sole, a quel punto entra nel mondo astrale e attraversa i pianeti subsolari. Prima erano pianeti supersolari. A questo punto incontra Venere, Mercurio e la Luna. Sulla sfera di Venere l'anima si accinge a rivestire un nuovo corpo astrale e qui, secondo Steiner, individua la coppia di genitori che gli daranno la vita, che gli daranno l'eredità fisica. Tutto questo avviene con la collaborazione di alcune gerarchie spirituali che si chiamano arcai o principati, che presiedono appunto alla sfera di Venere. Successivamente, quando l'anima attraversa la sfera planetaria di Mercurio, con la collaborazione degli arcangeli, individua il popolo presso cui va a nascere. Mercurio presiede anche al linguaggio, quindi popolo e lingua insieme. Nella sfera della Luna, infine, l'anima riveste il corpo eterico. È su questa sfera che noi scegliamo il nostro sesso. Quello che ci permette più di svolgere il compito karmico secondo il progetto dell'io. Nulla, insomma, è casuale. Però ricordiamo una cosa, che la donna possiede un corpo eterico maschile e l'uomo possiede un corpo eterico femminile. Quindi il sesso è solo parziale, perché il corpo eterico è esattamente speculare a quello che è il fisico, per cui la donna, come dire, è signora del sentimento, pur avendo un corpo femminile abita benissimo a casa sua nel sentimento, è la sua Heimat, direbbero i tedeschi. Il corpo invece, l'uomo ha un corpo astrale, un corpo eterico femminile, e per cui il problema è corrispettivo. Quando l'anima entra nel corpo eterico, ha una visione prospettica di tutta la vita umana che va a vivere. Questo avviene anche quando si muore. Quando noi moriamo e deponiamo dopo il corpo fisico il corpo eterico, per pochissimi istanti, che possono durare anche alcune ore, il distacco del corpo eterico, ma per pochissimi istanti la persona ha la visione istantanea della sua vita. Questo è capitato anche Questa esperienza extracorporea è stata vissuta anche da alcune persone che sono state guarite per eventi miracolosi. Mi ricordo benissimo una signora, circa una decina di anni fa, che era stata a Međugorje, una signora di Plataci in Calabria, che raccontò in un'intervista su un giornale che lei era andata giù perché appunto malata di sclerosi a placche, era uscita dalla chiesa di Međugorje e aveva visto tutta la sua vita passargli in un attimo davanti, proprio sul sagrato, quindi era durato pochissimi minuti e poi si era ritrovata con un processo di guarigione. Il fotoreporter la riprendeva mentre lavava i piatti, addirittura, cosa impossibile prima, diceva lei. Poi ha raccontato anche questa esperienza in via Gonzaga. Appunto circa 10 anni fa. La signora, quello che mi colpì in questa intervista è perché disse: mi è passata la vita davanti in un attimo, ho visto come se fosse una specie di cinematografo, disse lei. Questa è quella una visione retrospettiva, invece la visione prospettica noi ce l'abbiamo quando entriamo nel corpo eterico e ci accingiamo a nascere.